This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Italian, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Italien, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de italiano, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Testo A. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai la presentazione di una selezionatrice che è stata invitata a parlare nel vostro liceo per darvi consigli su come prepararvi per il colloquio di lavoro.
Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Valleri. Lavoro come selezionatrice e sono la fondatrice di una società di consulenza. Oggi vi dirò come affrontare un colloquio di lavoro. Innanzitutto, prima del colloquio, informatevi sull'azienda e sulla posizione per la quale vi siete candidati. Poi prendete carta e penna e scrivete cosa sapete fare rispetto a quella posizione, cosa non sapete fare e soprattutto cosa potreste apprendere velocemente. L'esperienza conta molto, però non è tutto. Il potenziale conta altrettanto. L'azienda non vi sceglie perché siete un prodotto fatto e finito, ma vi sceglie anche per quello che potreste diventare nel futuro. E il giorno del colloquio? Primo, attenzione al look. A seconda del contesto, potete vestirvi casual o elegante. Però evitate gli accessori vistosi e soprattutto togliete i piercing e nascondete i tatuaggi. Secondo, non arrivate all'ultimo momento. Diciamo che 15 minuti di anticipo sono graditi, perché dimostrano una certa attenzione rispetto all'impegno che volete prendere. Terzo, sorridete e siate cortesi con tutti, anche con chi lavora alla reception, e quando incontrate il selezionatore, stringetegli la mano. Durante il colloquio, state composti sulla sedia, non toccatevi i capelli, guardate negli occhi il vostro selezionatore e ascoltatelo attentamente. Se un candidato mi guarda negli occhi, significa che è una persona empatica che vuole stabilire un dialogo con me. In chiusura, fate una domanda sull'azienda, ma mi raccomando, non chiedete come è andato il colloquio e non chiedete dello stipendio o delle ferie. Le aziende vogliono delle persone che abbiano anzitutto la passione del lavoro. Parlerete di soldi in una fase successiva. Adesso vediamo insieme le domande più difficili. Per esempio, perché volete lavorare per loro? Questo valuta le vostre aspettative. Mettete in evidenza quello che vi piace di più dell'azienda. E poi, perché dovrebbero scegliere voi? Questa domanda valuta le vostre competenze specifiche. Qui dovete far capire al selezionatore cosa sapete fare meglio. Una terza domanda comune è descrivere i vostri punti di forza e le vostre aree di miglioramento. Questo valuta il vostro carattere. Per preparare una risposta, fatevi aiutare dai vostri amici e se emergono dei tratti negativi, raccontate come fate a combatterli. Per finire, le domande bizzarre. Per esempio, se doveste andare in un'isola deserta, cosa vi portereste? Queste domande valutano le vostre capacità logiche. Rispondete in maniera semplice e concisa. Abbiamo finito. Vi ringrazio dell'attenzione.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Valleri. Lavoro come selezionatrice e sono la fondatrice di una società di consulenza. Oggi vi dirò come affrontare un colloquio di lavoro. Innanzitutto, prima del colloquio, informatevi sull'azienda e sulla posizione per la quale vi siete candidati. Poi prendete carta e penna e scrivete cosa sapete fare rispetto a quella posizione, cosa non sapete fare e soprattutto cosa potreste apprendere velocemente. L'esperienza conta molto, però non è tutto. Il potenziale conta altrettanto. L'azienda non vi sceglie perché siete un prodotto fatto e finito, ma vi sceglie anche per quello che potreste diventare nel futuro. E il giorno del colloquio? Primo, attenzione al look. A seconda del contesto, potete vestirvi casual o elegante. Però evitate gli accessori vistosi e soprattutto togliete i piercing e nascondete i tatuaggi. Secondo, non arrivate all'ultimo momento. Diciamo che 15 minuti di anticipo sono graditi, perché dimostrano una certa attenzione rispetto all'impegno che volete prendere. Terzo, sorridete e siate cortesi con tutti, anche con chi lavora alla reception, e quando incontrate il selezionatore, stringetegli la mano. Durante il colloquio, state composti sulla sedia, non toccatevi i capelli, guardate negli occhi il vostro selezionatore e ascoltatelo attentamente. Se un candidato mi guarda negli occhi, significa che è una persona empatica che vuole stabilire un dialogo con me. In chiusura, fate una domanda sull'azienda, ma mi raccomando, non chiedete come è andato il colloquio e non chiedete dello stipendio o delle ferie. Le aziende vogliono delle persone che abbiano anzitutto la passione del lavoro. Parlerete di soldi in una fase successiva. Adesso vediamo insieme le domande più difficili. Per esempio, perché volete lavorare per loro? Questo valuta le vostre aspettative. Mettete in evidenza quello che vi piace di più dell'azienda. E poi, perché dovrebbero scegliere voi? Questa domanda valuta le vostre competenze specifiche. Qui dovete far capire al selezionatore cosa sapete fare meglio. Una terza domanda comune è descrivere i vostri punti di forza e le vostre aree di miglioramento. Questo valuta il vostro carattere. Per preparare una risposta, fatevi aiutare dai vostri amici e se emergono dei tratti negativi, raccontate come fate a combatterli. Per finire, le domande bizzarre. Per esempio, se doveste andare in un'isola deserta, cosa vi portereste? Queste domande valutano le vostre capacità logiche. Rispondete in maniera semplice e concisa. Abbiamo finito. Vi ringrazio dell'attenzione.
Ora avete 2 minuti e 30 secondi per finire di rispondere alle domande.
Testo B. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un podcast in cui un ex campione di skateboard viene intervistato a proposito della sua scuola di skateboarding.
Salve a tutti! Quest'oggi siamo qui con Massimo Boni, campione europeo nel 2006 e skater professionista. Allora Massimo, parlaci un po' di te e della tua scuola di skateboarding.
Ma io ho sempre avuto la passione di diffondere lo skateboarding, quindi ho cominciato qualche anno fa a insegnare ai ragazzini in un piccolo skatepark, che era nel cortile di un negozio di sport. Aveva strutture disegnate proprio per chi era alle prime armi. Era un progetto bellissimo, ma purtroppo il negozio ha chiuso. Allora ho cominciato a fare lezioni in uno skatepark comunale, e lì adesso organizziamo tutti i corsi. Quando ero bambino io non esistevano le scuole di skateboard, però una scuola può aiutare. Chi ha paura di farsi male può imparare in sicurezza, e se impari con una persona che sa come correggerti, puoi evitare certi errori, e questo sicuramente aiuta.
Possiamo definire Torino una città per skater?
Torino è una città di skater, nel senso che Torino è una delle prime città ad aver avuto skateboarder italiani. Però la città di Torino non se n'è ancora accorta. Una città come questa dovrebbe avere un sacco di skatepark per ogni quartiere della città. Torino è una città ricca di skater, ma la città dovrebbe dare qualcosa di più agli skater.
Com'è la situazione attuale dello skateboarding in Italia?
La scena italiana in questo momento è in pieno fermento, perché nel 2021, per la prima volta, lo skateboarding andrà alle Olimpiadi. Adesso c'è un sistema unito che organizza i campionati per ragazzi under 14 in tutta Italia, cosa che qualche anno fa era improponibile. E da un anno a questa parte ci aiuta anche la Federazione Italiana Sport Olimpici. Stiamo facendo crescere lo skateboarding.
In Italia, come viene visto lo skateboarding? Puoi spiegarci un po'?
Sì. Lo skateboarding ha la reputazione di essere non uno sport, ma un passatempo per gente che sta seduta in piazza con la birra in mano. Beh, in realtà c'è anche una parte di skater così. Ma qualunque tipo di cultura ha quella fascia di persone che perde tempo. In fondo è un modo di esprimersi, quindi va bene. Comunque, la sta perdendo un po' questa reputazione. Molti comuni hanno capito che in ogni città ci deve essere uno skatepark. Sono nate nuove associazioni e le scuole di skateboard ormai sono una realtà. Di questo siamo veramente contenti.
Come si fa a diventare un professionista?
Una volta dovevi prendere e andare in California. Adesso, con l'avvento dei social, puoi diventare famoso anche se vivi in un paesino piccolo e isolato. Perché comunque, se i video con le tue manovre spaccano su Instagram, tu puoi diventare un professionista. Una volta questo non era possibile. I video per gli skater sono importantissimi.
Lo skateboarding è diventato disciplina olimpica. È importante questo riconoscimento?
Sì, grazie alle Olimpiadi i comuni probabilmente investiranno negli skatepark. Quello che fa nascere nuovi skater sono le strutture dove allenarsi. Se tu cresci con uno skatepark vicino a casa e sei abituato a vedere già da bambino questi ragazzi che saltano, per te sarà normale e se la cosa ti piacerà potrai allenarti anche tu. L'importante è poter prendere la tavola e andare a divertirsi.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Salve a tutti! Quest'oggi siamo qui con Massimo Boni, campione europeo nel 2006 e skater professionista. Allora Massimo, parlaci un po' di te e della tua scuola di skateboarding.
Ma io ho sempre avuto la passione di diffondere lo skateboarding. Quindi ho cominciato qualche anno fa a insegnare ai ragazzini in un piccolo skatepark, che era nel cortile di un negozio di sport. Aveva strutture disegnate proprio per chi era alle prime armi. Era un progetto bellissimo, ma purtroppo il negozio ha chiuso. Allora ho cominciato a fare lezioni in uno skatepark comunale, e lì adesso organizziamo tutti i corsi. Quando ero bambino io non esistevano le scuole di skateboard, però una scuola può aiutare. Chi ha paura di farsi male può imparare in sicurezza, e se impari con una persona che sa come correggerti, puoi evitare certi errori, e questo sicuramente aiuta.
Possiamo definire Torino una città per skater?
Torino è una città di skater, nel senso che Torino è una delle prime città ad aver avuto skateboarder italiani. Però la città di Torino non se n'è ancora accorta. Una città come questa dovrebbe avere un sacco di skatepark per ogni quartiere della città. Torino è una città ricca di skater, ma la città dovrebbe dare qualcosa di più agli skater.
Com'è la situazione attuale dello skateboarding in Italia?
La scena italiana in questo momento è in pieno fermento, perché nel 2021, per la prima volta, lo skateboarding andrà alle Olimpiadi. Adesso c'è un sistema unito che organizza i campionati per ragazzi under 14 in tutta Italia, cosa che qualche anno fa era improponibile. E da un anno a questa parte ci aiuta anche la Federazione Italiana Sport Olimpici. Stiamo facendo crescere lo skateboarding.
In Italia, come viene visto lo skateboarding? Puoi spiegarci un po'?
Sì. Lo skateboarding ha la reputazione di essere non uno sport, ma un passatempo per gente che sta seduta in piazza con la birra in mano. Beh, in realtà c'è anche una parte di skater così. Ma qualunque tipo di cultura ha quella fascia di persone che perde tempo. In fondo è un modo di esprimersi, quindi va bene. Comunque, la sta perdendo un po' questa reputazione. Molti comuni hanno capito che in ogni città ci deve essere uno skatepark. Sono nate nuove associazioni e le scuole di skateboard ormai sono una realtà. Di questo siamo veramente contenti.
Come si fa a diventare un professionista?
Una volta dovevi prendere e andare in California. Adesso con l'avvento dei social puoi diventare famoso anche se vivi in un paesino piccolo e isolato. Perché comunque se i video con le tue manovre spaccano su Instagram, tu puoi diventare un professionista. Una volta questo non era possibile. I video per gli skater sono importantissimi.
Lo skateboarding è diventato disciplina olimpica. È importante questo riconoscimento?
Sì, grazie alle Olimpiadi i comuni probabilmente investiranno negli skatepark. Quello che fa nascere nuovi skater sono le strutture dove allenarsi. Se tu cresci con uno skatepark vicino a casa e sei abituato a vedere già da bambino questi ragazzi che saltano, per te sarà normale e se la cosa ti piacerà potrai allenarti anche tu. L'importante è poter prendere la tavola e andare a divertirsi.
Ora avete 2 minuti e 30 secondi per finire di rispondere alle domande.
Testo C. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un documentario televisivo in cui si parla di un progetto fondato e coordinato da volontari.
Il Laboratorio dei Diritti Umani è un progetto nato nel 2003 da una collaborazione tra l'Associazione Scuole per la Pace e la Cooperativa Volontariato e Pace di Pisa. Il suo scopo fondamentale, basato sulla Dichiarazione di Vienna del 1993, è promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali attraverso la formazione dei giovani. La scuola organizza corsi rivolti principalmente agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori di Pisa e della provincia di Pisa. La partecipazione è gratuita e il suo obiettivo è l'arricchimento delle conoscenze e delle competenze degli studenti in materia di diritti umani, pace, democrazia e non violenza. I fondatori del laboratorio sono persone che hanno esperienza diretta di difesa di questi diritti. Quindi i corsi hanno un approccio soprattutto pratico e offrono la possibilità di fare esperienza sul campo, sia all'estero che in Italia. Ci parlano del laboratorio Roberto, uno degli studenti, e Annalisa, una degli insegnanti volontari. Che cosa fate nella vita?
Io sono studente all'ultimo anno del liceo linguistico.
Io sono ingegnere e faccio parte di un'associazione che si chiama Costruire con l'Africa. Infatti ho lavorato con loro per alcuni anni in Sudan.
Come avete conosciuto il laboratorio?
Io l'ho conosciuto a scuola. Un volontario è venuto un giorno a parlarcene e ci ha detto che potevamo seguire i loro corsi gratuitamente.
Io l'ho conosciuto perché alcuni miei amici sono tra i fondatori e sostenitori di questo progetto.
Descrivete il laboratorio con tre parole.
Conoscenza, partecipazione e confronto.
Costruiamo la pace.
Perché pensate che il laboratorio sia importante?
È importante perché permette a noi studenti di aprire gli occhi su argomenti che non si studiano a scuola, come per esempio il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Noi andremo a lavorare, voteremo, prenderemo decisioni importanti che influenzeranno il mondo intorno a noi. È essenziale che conosciamo questi problemi.
Se non si conoscono i fatti, non si può fare nulla. Il laboratorio è un'ottima occasione per conoscere gli enormi problemi relativi ai diritti umani che ci sono nel mondo. Bisogna diffondere informazioni su argomenti fondamentali, come le ineguaglianze tra le varie parti del mondo e anche all'interno di società ricche come la nostra, dove sempre più si stanno creando differenze per quanto riguarda l'accesso ai diritti fondamentali, come la salute e il lavoro.
Il laboratorio organizza viaggi e stage all'estero. Il loro scopo è dare a studenti e volontari la possibilità di toccare con mano come si vive in quelle parti del mondo dove i diritti umani vengono più facilmente violati. Voi dove vorreste fare il prossimo viaggio?
Il mio sogno è andare in Tibet. Al momento questo viaggio non è in progetto, ma spero che presto si presenti l'occasione.
A me piacerebbe molto tornare in Africa. Vorrei andare in Gambia, dove so che l'associazione Costruire con l'Africa ha particolarmente bisogno di ingegneri.
Lasciate un messaggio ai futuri studenti.
Il laboratorio non è semplicemente un'attività per passare il tempo. È un'occasione per imparare e cambiare la propria vita in meglio.
Il laboratorio è una grandissima occasione per parlare e confrontarsi e per conoscere problemi di cui si parla poco o quasi niente nelle scuole. Quindi faccio un appello a tutti i ragazzi delle scuole superiori di Pisa e provincia. Partecipate!
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Il Laboratorio dei Diritti Umani è un progetto nato nel 2003 da una collaborazione tra l'Associazione Scuole per la Pace e la Cooperativa Volontariato e Pace di Pisa. Il suo scopo fondamentale, basato sulla Dichiarazione di Vienna del 1993, è promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali attraverso la formazione dei giovani. La scuola organizza corsi rivolti principalmente agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori di Pisa e della provincia di Pisa. La partecipazione è gratuita e il suo obiettivo è l'arricchimento delle conoscenze e delle competenze degli studenti in materia di diritti umani, pace, democrazia e non violenza. I fondatori del laboratorio sono persone che hanno esperienza diretta di difesa di questi diritti, quindi i corsi hanno un approccio soprattutto pratico e offrono la possibilità di fare esperienza sul campo, sia all'estero che in Italia. Ci parlano del laboratorio Roberto, uno degli studenti, e Annalisa, una degli insegnanti volontari. Che cosa fate nella vita?
Io sono studente all'ultimo anno del liceo linguistico.
Io sono ingegnere e faccio parte di un'associazione che si chiama Costruire con l'Africa. Infatti ho lavorato con loro per alcuni anni in Sudan.
Come avete conosciuto il laboratorio?
Io l'ho conosciuto a scuola. Un volontario è venuto un giorno a parlarcene e ci ha detto che potevamo seguire i loro corsi gratuitamente.
Io l'ho conosciuto perché alcuni miei amici sono tra i fondatori e sostenitori di questo progetto.
Descrivete il laboratorio con tre parole.
Conoscenza, partecipazione e confronto.
Costruiamo la pace.
Perché pensate che il laboratorio sia importante?
È importante perché permette a noi studenti di aprire gli occhi su argomenti che non si studiano a scuola, come per esempio il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Noi andremo a lavorare, voteremo, prenderemo decisioni importanti che influenzeranno il mondo intorno a noi. È essenziale che conosciamo questi problemi.
Se non si conoscono i fatti, non si può fare nulla. Il laboratorio è un'ottima occasione per conoscere gli enormi problemi relativi ai diritti umani che ci sono nel mondo. Bisogna diffondere informazioni su argomenti fondamentali, come le ineguaglianze tra le varie parti del mondo e anche all'interno di società ricche come la nostra, dove sempre più si stanno creando differenze per quanto riguarda l'accesso ai diritti fondamentali, come la salute e il lavoro.
Il laboratorio organizza viaggi e stage all'estero. Il loro scopo è dare a studenti e volontari la possibilità di toccare con mano come si vive in quelle parti del mondo dove i diritti umani vengono più facilmente violati. Voi dove vorreste fare il prossimo viaggio?
Il mio sogno è andare in Tibet. Al momento questo viaggio non è in progetto, ma spero che presto si presenti l'occasione.
A me piacerebbe molto tornare in Africa. Vorrei andare in Gambia, dove so che l'associazione Costruire con l'Africa ha particolarmente bisogno di ingegneri.
Lasciate un messaggio ai futuri studenti.
Il laboratorio non è semplicemente un'attività per passare il tempo. È un'occasione per imparare e cambiare la propria vita in meglio.
Il laboratorio è una grandissima occasione per parlare e confrontarsi e per conoscere problemi di cui si parla poco o quasi niente nelle scuole. Quindi faccio un appello a tutti i ragazzi delle scuole superiori di Pisa e provincia. Partecipate!
Ora avete il resto del tempo per finire di rispondere alle domande.